Il tema che affrontiamo, la storia di questo uomo, la storia della Chiesa, la storia dei secoli precedenti e successivi, tutto questo è molto difficile, ma insieme è bellissimo. Io veramente ringrazio Julio che mi ha chiesto questa cosa. Ho dovuto rimettermi a ritrovare le vecchie cose, approfondire, eccetera. Provo a dirvi quella che è un po' la mia sintesi, quello che ho ritrovato e anche un po' le cose che mi sembra siano decisive nel capire questa situazione, no? Allora, direi che i primi due punti sono come due angolazioni che noi dobbiamo tenere presente per cercare di capire la situazione. E direi la prima è una cosa assolutamente importante, che è stata chiamata dai papi la purificazione della memoria. Questa frase, che è stata usata nel giubileo dell'anno 2000, vuol dire la necessità che la Chiesa ha, e che noi abbiamo cristiani, perché siamo noi, di sentire che c'è il peccato nella nostra storia e dobbiamo chiedere perdono. Vedremo che su una cosa particolare, sul punto decisivo, Galilei è stato trattato molto male da noi cristiani. E questa è una cosa bellissima, dirlo ad alta voce. Si potrebbero fare dei paralleli, se volete, odierni, no? Pensate cosa succederà quando, per esempio, l'Islam dirà i terroristi islamici sono colpa nostra, non sono colpa degli altri. C'è un momento dove tu devi dire la colpa è tua, non è sempre degli altri. Quando tu dici la colpa è tua, stai maturando, stai crescendo, no? Allora, le parole che ha usato Giovanni Paolo II, la prima volta che venne fuori nel periodo recente, vedremo che poi in realtà da sempre c'è stata questa attitudine a chiedere perdono, ma diciamo uno dei momenti più alti del periodo postconciliare è quando nel 79 Papa Giovanni Paolo II, in occasione commemorazione della nascita di Einstein, a un certo punto cambiò argomento ed Einstein passò a Galilei e disse così: la grandezza di Galileo, piccola cosa, io preferisco chiamare Galileo Galilei, perché è il cognome, cioè Newton, io non lo chiamo Isacco, lo chiamo Newton. A me che uno chiami Galileo, non capisco perché Galileo si chiama, solo perché, come dire, è una persona che ha nome e cognome che sono uguali, no? Ma non capisco perché uno debba chiamare Isacco, Immanuel per dire Kant, cioè, però come dire, tendenzialmente diciamo Galileo, ma piccola particolare. La grandezza di Galileo a tutti nota come quella di Einstein, ma a differenza di questi, che oggi onoriamo di fronte al Collegio Cardinalizio, nel nostro Palazzo Apostolico, il primo ebbe molto a soffrire, non possiamo nasconderlo, da parte di uomini e organismi di Chiesa. E poi prosegue, rifacendosi al Concilio, alla Gaudium Spes, eccetera. Nella Gaudium Spes si cita una volta in nota Galilei e la questione galileiana. Il Concilio ha riconosciuto e deplorato. Numero 36, ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal non aver sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro. E il riferimento a Galileo rese esplicito dalla nota aggiunta che cita il volume Vite e opere di Galileo Galilei, cioè quindi si mette in nota, no? Allora, questo è, se volete, un caposaldo, no? E secondo me è bello dire questo. Cioè, noi che cosa dobbiamo dire dinanzi a questa cosa? Noi dobbiamo innanzitutto dire, lo vedremo, c'entra proprio Giosuè, c'entra proprio, cioè, quando la Chiesa non ha dato a Galilei, vedremo che questo è il punto, la libertà di interpretare Giosuè come lui riteneva, ha commesso un gravissimo errore, un peccato, ha ferito un uomo e ha ferito tante altre persone. Su questo torneremo, se ci sarà tempo vi racconto proprio la storia con tutti i suoi passaggi, se ci sarà tempo, se volete, insomma, no? Però dall'altro lato dobbiamo subito dire un'altra cosa, perché non siamo poi scemi, cioè non è che siamo, come dire, quelli che hanno tutte le colpe, eccetera, no? Cioè, che cosa è avvenuto? Che a partire da questo peccato molto grave della Chiesa, il caso Galilei è stato mitizzato, per cui il caso Galilei è diventato la prova che la Chiesa, e solo la Chiesa cattolica, solamente il cristianesimo cattolico, ha creato dei problemi alla scienza. Vedremo che il problema non è esattamente la scienza, ma è esattamente l'interpretazione della Bibbia il problema. La scienza non è il vero problema della questione di Galilei, ma e quindi tutto quanto viene visto come una rottura che c'è fra cristianesimo e scienza, come se non ci fossero altre offese alla scienza derivanti dal marxismo, dall'illuminismo e così via, no? Per introdurci al problema, mi viene in mente, di così solo per aprire, cioè a me piace usare anche le questioni moderne, ho già usato la questione di chi è la colpa del terrorismo, è la colpa della povertà, del petrolio, eccetera, o c'è una colpa degli uomini che fanno quelle cose, c'è una colpa degli imam, c'è una colpa delle moschee, cioè di chi è la colpa, è dell'altro o c'è una colpa, no? Se volete, cos'è che noi conosciamo oggi per capire la serietà di questo secondo aspetto del problema, no? Noi siamo dinanzi, noi che siamo così, se volete, così assolutamente tolleranti, noi che diciamo che questa frase che Voltaire non ha mai detto, che in realtà è una frase di Tallentire che l'attribuisce a Voltaire, io non condivido quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo, in realtà noi abbiamo delle fortissime inquisizioni. Pensate per esempio a quando l'illuminismo obbligò i preti a fare il giuramento di fedeltà alle idee illuministiche, cioè se un prete non giurava doveva essere ucciso o cacciato via. Se volete, oggi noi siamo per esempio dinanzi a una fortissima intolleranza anticristiana, no? Cioè se oggi uno all'università si prova a dire una cosa positiva dei preti, eccetera. Pensate ad una seconda cosa che è ancora più evidente, se volete poi ne parliamo, no? Pensate alla questione del gender. Pensate se oggi uno psicologo, un professore di psicologia, di pedagogia, alla Sapienza dice: per me la maggior parte degli omosessuali potrebbero aver avuto dei problemi nella loro età infantile per i loro genitori, non loro, ma non dico se è falso o se è vera questa cosa, ma voi sapete che ci sono alcune correnti di pensiero che vorrebbero vietare per legge la possibilità di dire questo, cioè, come dire, il pensiero deve essere controllato. Tu che insegni, tu che sei una persona, non puoi dire che non c'è, che potrebbe esserci un problema psicologico all'origine di un orientamento. Come mai c'è questo? Cioè, come mai noi abbiamo un'inquisizione che ci vuole censurare i testi? Cioè, ci pensate, qual è l'idea, no? L'idea è che io a scuola c'è un censore che dice: questo libro parla solo dell'uomo e donna, eccetera, non va bene, devo metterci un termine. E se uno non mette questa vignetta, questo libro non può andare nelle scuole. Capite che da dove viene questa cosa? Cioè, qual è la tensione? E questo non giustifica quello, non voglio giustificare quello che ho fatto, voglio farvi capire la serietà del problema, no? La mia risposta immediata, poi la verifichiamo, è che tendenzialmente ogni gruppo di pensiero religioso, ateo, cerca di dire: ci sono delle cose che sono dei temi sensibili, su questi temi si fa come dico io, perché se io lascio libere le persone di fare come vogliono si crea un problema. E allora un tipo di lobby di un tipo, di un altro cerca di controllare i media, la comunicazione, i libri, la psicologia. È interessante vedere, cosa che voi non troverete sui nostri libri, e questo non è assolutamente una scusante, insisto, lo ripeterò più volte, ma è importante che noi abbiamo chiaro, perché dobbiamo aver chiaro quello che è la nostra colpa e quello che non è la nostra colpa. Il 600, così come anche il 700, così come anche l'800, così come anche il 2, è un periodo dove ogni realtà religiosa e non religiosa tende a controllare il pensiero, la scrittura, la stampa, eccetera. Faccio degli esempi contemporanei. Pensate innanzitutto all'Inghilterra. Voi non troverete mai lì scritto nei nostri libri che nell'Inghilterra dell'età barocca, dei tempi di Caravaggio, di Giordano Bruno, di Galilei, eccetera, vengono distrutti tutti i teatri e gli strumenti musicali. Perché? Perché i puritani del 1642 non vogliono, ritengono il teatro opera del diavolo. Quindi nel 1642 in Inghilterra viene distrutto il Globe, per esempio di Shakespeare. tutti gli attori vengono rimandati come vagabondi a trovarsi un altro lavoro, perché l'essere attori è opera del diavolo. C'è un periodo in cui si ferma la musica inglese, è interessantissimo. Cioè, mentre noi abbiamo...
Stai parlando un'assemblea di attori qui.
Bene, penso le sapete queste cose, no? Sono estremamente interessanti queste cose. Sapete una cosa che riguarda alcuni anni prima, ma siamo al passato. Sapete che io sono convinto che è così. Probabilmente Shakespeare era cattolico. Sicuramente era cattolico il padre, era cattolica la sorella. Qual era il problema? Che essere cattolici ai tempi di Elisabetta prima voleva dire, se un prete cattolico celebrava la messa, doveva essere squartato e decapitato al Tyburn, dove adesso c'è l'arco a Londra, no? E se un laico ospitava un prete, doveva essere ucciso anche lui per aver ospitato un prete che aveva celebrato messa. Adesso è venuto fuori questo testo di Sir Thomas More, che è un testo in cui Shakespeare ha fatto alcune parti, è un testo strano fatto a cinque mani probabilmente, con forse una spia della chiesa anglicana, è un testo su Sir Thomas More dove non si parla mai di Enrico VIII, perché Thomas More è il tipico rappresentante più ancora di Re Liaro, di eccetera, del rapporto fra il potere e la libertà dell'A. E c'è questo Thomas More che aiuta a creare la pace nel paese. E poi dopo il re a un certo punto non si scrive che il re se lo mangia, lo fa decapitare perché non è da, come dire, non vuole. Shakespeare probabilmente, può darsi anche di no, non è quello, però di sicuro se fosse stato cattolico gli sarebbe stato impedito. Pensate, per fare altri esempi, per farvi capire la situazione che noi... È come se nei nostri libri di scuola, è come se Galileo venisse preso come una situazione eccezionale... Per cui noi diciamo, ma come noi i cattolici, cioè noi siamo delle bestie, e lo siamo stati, però capire che c'è una, se volete, una bestialità comune in un certo periodo aiuta a far sì che tutti noi, gli anglicani anche i luterani, anche gli ebrei, uno dica chiediamo perdono tutti insieme, no? Pensate nei Paesi Bassi, il famoso, uno dei pittori più amati e più famosi del mondo, dopo Caravaggio forse Michelangelo, è Vermeer, che in realtà in fiammingo si legge Vermeer. Vermeer era cattolico, aveva numerosi figli, fra cui ha battezzato uno Petrus e uno Ignatius, ed era relegato nel ghetto papista di Delft, perché lui, essendo pittore cattolico, non aveva la libertà che avevano i protestanti dentro i Paesi Bassi del tempo. Se voi guardate la foto che vi ho messo, la foto probabilmente la sua ultima opera, ai cattolici nei Paesi Bassi era proibito celebrare nelle chiese pubbliche. Voi sapete che tutte le chiese gotiche che voi trovate, anche quelle trasformate in sale da bar, sale da teo, sale per farsi le canne e così via, in realtà quelle chiese erano cattoliche, no? Ma c'è stato un momento in cui sono state tutte tolte, era proibito celebrare la messa cattolica, e i cattolici potevano celebrare solo nelle cosiddette chiese nascoste, hidden church. E lui dipinge in questo dipinto una chiesa nascosta con questo grande telo che sta sul lato, e vedete, questo è il trionfo della chiesa cattolica, è una donna che schiaccia il serpente e ha non solo il crocifisso ma il calice, cioè sulla destra, siamo a pagina 2, e cioè rappresenta la chiesa cattolica che in qualche modo contempla l'Eucaristia dentro una chiesa privata, no? Pensate, per fare degli altri accenni, per dirvi com'è complessa la questione della libertà concessa quando sei maggioranza, cioè il problema è sempre cosa succede quando tu comandi, perché tutti finché sono minoranza chiedono delle cose, il problema è quando si rovesciano le parti, quando tu sei maggioranza ed è minoranza il cattolico, è minoranza, che cosa succede? O in Israele dove i cattolici, o i musulmani, cioè quando sei maggioranza qual è il rapporto, no? Pensate che nella Svezia luterana, noi stiamo cominciando a scoprire le magagne dei paesi del nord, che sono tutt'altro che tutti positivi, pensate al premier dell'Islanda che è appena stato dimesso, l'Islanda magica, favolosa, eccetera, eccetera. Nella Svezia luterana, fino al 1951, era proibito celebrare la messa cattolica, se non in ambasciata, cioè non si poteva fare la messa cattolica in una chiesa. Perché la legge lo proibiva, cioè o si era luterani, noi siamo nell'Italia, siamo 100 anni prima, insomma con Carlo Alberto, 1870 e così via. Pensate, questo è un testo, se volete, fra i più delicati. Spinoza, sapete che Spinoza è un filosofo ebreo? Spinoza è stato scomunicato ad Amsterdam dalla sinagoga ebraica, che era minoranza ma che aveva un potere religioso sui suoi sudditi, nel 1656, cioè siamo 23 anni dopo la condanna di Galilei, no? E siccome Spinoza è di fatto nella visione della sinagoga di allora un ateo, perché sta la sua idea che Dio sia Deus sive natura, cioè non è un Dio che trascende la natura, ma è un Dio che sta dentro la natura, e quindi c'è una necessità della natura, non c'è la libertà di Dio e tutta una serie di conseguenze sulla vita individuale, l'anima, eccetera, i rabbini di Amsterdam scomunicano nel 1656 Spinoza. Poi sarà scomunicato anche da protestanti e cattolici, giusto per aggiungere, diciamo, il dramma appunto comune, no?
Ma il metodo critico delle scritture, a proposito,
certo, certo. E vi leggo solo le ultime frasi, no?
Gerico, questo è interessante.
Esatto. Giosuè formulò lo Cherem contro Gerico. Sapete, Cherem vuol dire la maledizione e lo sterminio, no? Cioè Gerico deve essere sterminata. Lo malediciamo come Elia maledisse i figli, e con tutte le maledizioni sono nella legge, che sia maledetto di giorno, che sia maledetto di notte, che egli sia maledetto durante il sonno e durante la veglia, che sia maledetto quanto entra e che sia maledetto quando esce. Voglia l'Eterno accendere contro quest'uomo tutta la sua collera e riversare su di lui tutti i mali menzionati nel libro della legge. E voi restiate legati all'Eterno vostro Dio, che egli vi conservi in vita. Sappiate che non dovete avere con Spinoza alcuna relazione né scritta né verbale, che non gli sia reso alcun servizio e che nessuno l'avvicini a meno di 4 cubiti. Cioè, se io lo vedo, io devo restare a distanza, non posso stringergli la mano. Oggi il premier e il re della Norvegia, ma non entriamo in questi particolari, eccetera. Che nessuno viva sotto lo stesso tetto con lui e che nessuno legga alcuno dei suoi libri. Notate, io dico questo, voi non mi conoscete, ma io amo alla follia l'ebraismo, Cioè, dire questo non è una... cioè, è rendersi conto che in quel momento la sinagoga ebraica riteneva pericoloso per i suoi figli questa cosa, e allora diceva: i libri di Spinoza non si debbono leggere. È chiaro che non aveva il potere politico, perché la sinagoga era sottoposta alla monarchia dei Paesi Bassi protestante, cioè c'era una serie di poteri successivi, no? Ma la mentalità del dire: siamo più di 20 anni dopo Galilei, più di 50 anni dopo Giordano Bruno, no? Ma questo, se volete, possiamo dirlo anche successivamente, poi finalmente arriviamo a Galilei in maniera più stretta, però volevo fare questo perché sennò non ci capiamo, come dire, se non cerchiamo di liberare un po' anche la mente, sia chiedendo perdono, sia allargando questa cosa, poi non possiamo fare un lavoro scientifico, storico, su cosa è successo veramente, no? Sappiamo, è interessantissimo rendersi conto che l'attacco alla scienza è venuto dal mondo ateo. Per esempio, la rivoluzione francese uccise Lavoisier, uno dei più famosi chimici, lo fece decapitare. Ci sono i quadri di Jean-Louis David su la famiglia Lavoisier, che poi venne uccisa, no? Pensate che è interessantissimo anche in senso contrario. Oggi sembra quasi che la scienza sia, come dire, immune dai pericoli della religione, no? Se io sono scienziato, non ho problemi, io sono matematico, sono fisico, cioè. Pensate che la maggior parte degli scienziati della Germania nazista, a differenza dei preti e dei pastori, hanno appoggiato Hitler. Konrad Lorenz, il famoso etologo, ha scritto dicendo che gli ebrei erano come alcune specie particolari, che si poteva eliminarli. Toccare Konrad Lorenz oggi è difficilissimo. Konrad Lorenz è una diciamo, tu prova a dire in giro, se voi avete mai sentito, che lui è stato nazista. Ci sono sugli scritti, trovate proprio i suoi, come dire, i citati documenti, le relazioni esplicite che lui fece a favore, per sostenere i programmi di differenziazione delle razze. Heisenberg e altri fisici stavano preparando l'atomica tedesca. Personaggi importanti, che poi dopo, passati diciamo in libertà, Von Braun, quello che ha fatto l'Apollo 11, cioè quello che ha mandato gli americani sulla Luna, era l'esperto della base di Peenemünde, della base missilistica delle V2, che, con cui si tiravano le V2 senza pilota contro l'Inghilterra, no? Werner von Braun è passato da essere un nazista che combatteva uccidendo i civili in Inghilterra a essere il fisico missilistico, eccetera, che ha mandato, era bravo, insomma, ci sapeva fare l'uno e sapeva fare meglio la seconda cosa. Cioè, capite che la scienza e le religioni, cioè il problema di Galileo è un problema che non riguarda la Chiesa e basta. Ancora un esempio. Ancora uno negativo e alcuni positivi. Pensate che la Russia stalinista, anche questo è un tema che non viene mai raccontato, per una storia complicatissima arrivò a scegliere la via lamarckiana, cioè rifiutò il darwinismo, in particolare perché aveva bisogno di produrre diciamo in agricoltura, di sviluppare l'agricoltura, e si lasciarono abbindolare da uno che si diceva esperto, che riteneva che era più simile all'idea comunista, che in realtà pian piano miglioravano con lo sforzo, con la fatica, eccetera. A un certo punto tutti i biologi e i botanici di formazione darwinista vennero mandati in Siberia e vennero a comandare la botanica, quindi il mondo universitario scientifico sovietico, i lamarckiani. Siamo un po' di anni dopo, siamo nell'Ottocento, qui siamo nel Novecento, no? Ma si riprende il dibattito su Darwin e così via. E pensate, infine, tre ultime cose positive, per farvi capire invece dove ci sono degli aspetti positivi. Penso che voi sappiate, e se volete torniamo su questo, che la persona intorno alla quale nacque il termine Big Bang è un gesuita belga, Georges-Édouard Lemaître, qui manca l'accento circonflesso, che nel 1929 per primo ipotizzò che, siccome si stava diffondendo l'idea di un'espansione universale dell'universo, lui per primo disse se si espande era concentrato, e un amico, Hoyle, un altro famosissimo fisico, in una trasmissione radio disse: ti sei inventato un Big Bang, un grande scoppio. Cioè, la parola Big Bang nasce come presa in giro di un'ipotesi di un prete gesuita cattolico. Pensate, un'altra cosa interessantissima, questa cosa me l'ha spiegata mio fratello, che è un personaggio veramente di una sapienza, che conosce. Sapete cosa fece nell'Apollo 11? Lem arrivò, doveva scendere per primo Armstrong, ma stettero alcuni momenti prima di aprire il portello, no? La prima discesa sulla Luna. Sapete cosa fece il secondo uomo prima di scendere sulla Luna? Cosa che nessuno dei nostri libri ci ricorda. Fece la comunione. Cioè, era un protestante, si era fatto dare dal suo pastore il vino e il pane, lesse l'espressione questo è il mio corpo, mangiatelo, eccetera. C'è ancora il foglietto conservato nei musei della NASA, e lui da astronauta, cioè capite, pensate il legame che c'è fra la scienza e la fede, no? Lo stesso la Cristoforetti, i giornali come Repubblica hanno nascosto le foto di quando la Cristoforetti, la nostra astronauta, è entrata dentro la famosa ISS, la stazione spaziale orbitante. Se voi guardate il filmato della NASA, un'ora diciamo di trasmissione, la conferenza stampa di loro che mangiano, vi accorgete che la Samantha Cristoforetti dietro di lei ha l'iconostasi russa. Cioè, nella stazione spaziale orbitante ci sono la Madonna di Vladimir, il crocifisso, la Pentecoste, crocifissi più piccoli. Perché la maggior parte degli astronauti sono dei credenti, non tutti, ma la maggior parte degli astronauti sono dei credenti. Capite? Questo non è Galilei, però alcuni vi dicono: lì si vede che ci si rompe scienza fede, quindi adesso la fede e la scienza sono separate. No. Cioè, gli astronauti russi, americani, cioè sono credenti la maggior parte. Sono casomai atei cinesi, perché c'è un regime, cioè addirittura c'è una persona che è andata con lo shuttle, che era musulmana, che si era fatta fare un apparecchio per cui man mano che lo shuttle girava gli indicava dove era la Mecca, così poteva pregare sullo shuttle. Pensate che cosa incredibile, cioè noi a scuola non possiamo mettere un crocifisso e sullo shuttle puoi mettere l'indicatore della Mecca. Cioè, sono delle cose di un interesse mostruoso. Ma veniamo a noi, no? Allora, la prima cosa che mi sembra interessante, qui cominciamo a capire la grandezza di Galilei e il problema che si poneva, È una frase provocatoria, diciamo, ci siamo trovati a condividerla par là. Il problema di Galilei non è quello che viene descritto dai nostri libri, ma lo stesso è un problema grave, di grave colpa della Chiesa. Il problema è l'esegesi della Bibbia. Cioè, la Chiesa del tempo accettava tutto di Galilei, tranne quando diceva la Terra non sta al centro del mondo. Per esempio, che cos'è che accettava di Galilei? Se voi prendete i primi libri di Galilei, in particolare il famoso Nunzius, no? Quando lui comincia a... sapete, lui nel 1609 riceve il cannocchiale, che vuol dire cannone occhiale, che gli arriva dall'Olanda, e lui comincia a usare questo strumento e quindi a vedere, cosa che era impossibile prima, no? Prima del cannocchiale, cosa pensava il mondo intero? Pensava che i corpi celesti fossero perfetti. Cioè, pensava che Venere, il Sole, fossero delle sfere dotate di poteri divini, eccetera, eccetera, non dei come nel politeismo. Nel politeismo è ancora peggio, no? Se io vado lì in Egitto, vado fra i feriti, il Sole è un Dio. Il mondo cristiano ebraico aveva demitizzato queste cose, però aveva un'idea che derivava da Aristotele, c'è un grosso problema nella trasmissione di Aristotele, che è un altro gigante che però crea dei problemi. Allora la loro idea era che questi corpi fossero perfetti e che ruotassero in maniera circolare, perfetta. Non c'era l'idea dell'ellissi. Galilei non arriverà ancora a capire che i pianeti hanno un moto ellittico, come aveva invece già capito Kepler, no? Galilei vede questa cosa, si accorge, prima cosa, la Luna non è perfetta, ha dei crateri, ha delle colline, ha delle ombre, cioè sostanzialmente è fatta di terra, cioè la Luna non è un corpo, come non c'è una materia celeste e una materia terrestre, ma la materia è la stessa materia. Questa cosa interessantissima è talmente chiaramente sconvolgente per il tempo, e notate bene, cioè noi non ci rendiamo conto di cosa è successo con Copernico, Keplero, Galilei. Dobbiamo capire quanto è complicato accettare questa cosa. Però la Chiesa non ebbe nessun problema con questa cosa. Guardate per esempio questa seconda immagine, questa è un'immagine che non c'è in nessun libro di testo, invece io la metterei subito, è un'immagine che è in Santa Maria Maggiore, nella Cappella Paolina, che è la cappella di Papa Paolo III che sta a sinistra, e il Cigoli, che era amico di Galilei, siamo nel 1610-1612, cioè un anno dopo che a Galilei è arrivato il cannocchiale. Un anno dopo, Daniele, che cosa fa questo pittore? Mette la Madonna sopra la Luna, che non è più la Luna. Se voi guardate i quadri della Madonna, la Luna è, come dire, perfetta, no? Cioè è uno spicchio, come nella bandiera musulmana e così via. Sapete che la Luna rappresenta il tempo nell'Apocalisse, no? Cioè la donna è lunatica, nel senso ha il ciclo che dura esattamente 28 giorni, cosa misteriosa. I bambini si calcolano a settimane, cioè la Luna è il tempo. È il legame fra il corpo e il tempo, no? La Luna, la Madonna sta sul tempo perché ha vinto il tempo, ha vinto l'essere lunatici, ha vinto l'essere continuamente in balia degli atmosferi. Ma cosa fa il Cigoli? Fa una Luna con i crateri. La trovate sul sito Gli Scritti più grande, no? Fa addirittura la Luna con la Dark Side of the Moon. Sapete che il problema, una cosa misteriosa della Luna è che la Luna è veramente una cosa meravigliosa, l'astronomia. La Luna, io delle volte mi è capitato l'anno scorso, stavo sul raccordo, mi sono visto la Luna davanti, e ho cominciato a dire: ma come fa a stare là? Cioè, basterebbe che si avvicinasse di 3 mm all'anno, nel giro di poco tempo verrebbe a schiacciarsi con la Terra, basterebbe che si allontanasse, cioè la Luna sta lì, nessuno la tiene. La Luna, questa cosa, fra i misteri della Luna, non si sa bene da dove venga la Luna, se ha colpito la Terra, se non è esattamente chiaro da dove venga la Luna, no? Galilei neanche questo lo sapeva minimamente, no? La Luna, come sapete, ci mostra sempre la stessa faccia, cioè gira in maniera tale che man mano che gira intorno alla Terra, gira su se stessa, per cui noi vediamo sempre la stessa faccia, non vediamo mai the dark side. Ma quello che scopre Galilei è questo. Seconda cosa incredibile che scopre Galilei. Galilei scopre con il telescopio i famosi satelliti Medicei, cioè scopre che Giove ha 4 satelliti maggiori, poi in realtà si scoprirà che sono di più, no? Ma lui è il primo che dice ci sono dei corpi celesti che Aristotele non conosceva, cioè col telescopio vede che intorno a Giove girano delle cose che non si sa cosa sono. Adesso noi siamo abituati, uno dice c'è l'asteroide, c'è Rosetta e File che hanno mandato, cioè sono delle cose, come dire, noi siamo abituati che ci sono dei corpi che nessuno sa che cosa sono, no? Terza cosa, col cannocchiale scopre che la Via Lattea non è, come pensavano gli antichi, una riverbero luminoso, ma sono ulteriori stelle. Cioè scopre che intorno alla Terra non ci sono solamente i pianeti, ma ci sono degli altri corpi celesti e che la Via Lattea è... Tutto questo è interessante, è importante dirlo, e nessun libro lo dice, questo alla Chiesa non fa alcun problema, cioè non fa problema la scoperta di nuove cose, anzi la Chiesa del tempo ha le sue specole, ha i suoi laboratori, incoraggia. Galilei per esempio all'inizio viene a Roma e viene invitato al Collegio Romano, dove adesso è il liceo Ennio Quirino Visconti, dove io ho studiato, e viene applaudito da tutti i gesuiti perché spiega queste scoperte. Qual è il vero problema di Galilei? Quindi non è, come dire, la scienza di per sé, anzi, finché Galilei scopre certe cose, anche se va contro Aristotele, anche se va contro la tradizione, questo è motivo di eccellenza, di plauso. Galilei, anche se volete, ha coscienza, lo vedremo poi dopo, Galilei è cattolico, Galilei sa che il suo lavoro dà plauso alla Chiesa cattolica. Lui anche lo scrive, no? Se io faccio questo lavoro, la gente capirà che i cristiani sono persone preparate, intelligenti, cioè ha la coscienza di essere lui, era anche molto orgoglioso. Galilei è un personaggio molto più complesso e, se volete, anche più banale di quello che appunto la mitologia fa. Se voi leggete questo testo, che è l'ultimo uscito di Einaudi, per esempio questo autore, qui vedete i disegni di Galilei sulla Luna, no? Sono gli stessi che poi il Cigoli tira fuori. Galilei per esempio era cartomante, faceva l'astrologo, quindi, come dire, prediceva le cose, era uno che amava prendere in giro, offendere, era un tipo molto particolare, non era un intellettuale scienziato, era un uomo di corte, era un uomo che amava avere delle buone posizioni, buoni stipendi e così via, no? Però ecco, non era questo il problema. Lui diceva, io questa cosa mi porta addirittura a far crescere il valore. Lui era, diciamo, lui è riuscito a ottenere un posto di lavoro presso il Granduca di Toscana. Lui voleva stare a Firenze, come sapete, è abitato a Padova, a Pisa, eccetera, ma lui voleva stare a Firenze, dove era comodo, c'era più libertà, c'era un ottimo stipendio e così via, ma ci teneva ad avere l'imprimatur di Roma, il rapporto con Roma, perché sapeva che Roma gli dava notorietà internazionale e perché amava la Chiesa cattolica. La vera questione allora qual è per la Chiesa, e Galilei lo sa benissimo, è questo versetto che appunto voi state leggendo, studiando, di Giosuè 10:12, quando il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza di Israele, fermati sole su Gabaon. In questo versetto il sole si ferma e gli ebrei hanno il tempo di combattere e di vincere la battaglia, no? L'abituale esegesi, anche se ci sono delle varianti che Galilei cerca di tirar fuori, diceva se il sole si ferma vuol dire che lui è a muoversi, ed era chiaramente una visione letteralista della Bibbia, cioè, come dire, il grande merito di Galilei, oltre a quello scientifico, è quello di aver spezzato definitivamente l'idea che si possano trarre conclusioni scientifiche dal testo sacro, no? Man mano che lui va avanti e comincia a dire non solo che esistono queste cose, ma che queste cose spingono nella direzione di dire che allora il mondo, l'universo, non ha il sole al centro, non ha la Terra al centro come luogo fisso. Per esempio, una delle osservazioni che lui comincia a fare sono le fasi di Venere. Cioè, se Venere ha delle fasi come la Luna, cioè viene colpita dal sole dalle varie parti, ma allora vuol dire che Venere gira anche lei in qualche modo intorno al Sole e non intorno alla Terra. Cioè c'è un rapporto fra Venere e il Sole, fra Venere e gli altri pianeti, che fanno capire che non è così ovvio quello che appare allo sguardo immediato, che sia il Sole a muoversi. Pensate, fra l'altro, l'ho messo dopo ma ve lo dico adesso, pensate ancora oggi, questa cosa è talmente inveterata, noi diciamo è sorto il Sole. È sorto il Sole, una frase tolemaica. È tramontato il Sole, cioè il Sole, non è il Sole che tramonta, no? Ma noi siamo così abituati a questa cosa che noi diciamo il tramonto, l'alba, mentre noi dovremmo dire è la Terra che tramonta, cioè come dire, però lo sguardo umano è così abituato a questa cosa, no? E allora per loro non veniva automatico, perché c'era questa tradizione di lettura della scrittura che diceva Dio ha fatto così l'universo. Allora Galilei comincia a riflettere e a scrivere, e questo sarà il suo problema, sul momento, ma sarà la sua grande gloria, ci ha aiutato, cioè oggi noi siamo liberi di leggere la Bibbia in maniera diversa, comincia a scrivere della scrittura. Abbiamo qui per esempio la lettera a Benedetto Castelli, che è un benedettino che poi sarà qui a Roma, cercherà di aiutarlo e poi non ci riuscirà. Guardate che cosa scrive, forse sono testi, non avete letto ancora mai questi testi? No. Mi riuscite a seguire?
Aspettavamo te.
Sì. Mi riuscite a seguire?
Voglio andare avanti, una cosa.
Sì.
Guardate la corona della Vergine, sembra che giri.
Sì, si potrebbe dire. Sì. È fatta probabilmente in maniera, cioè ci sono dei richiami. Sì. Siamo sempre a Cigoli, la parte precedente. È fatto in prospettiva, cioè non è piatto, è fatto in maniera, si potrebbe, può darsi. Parmi che prudentissimamente fosse proposto non poter mai la scrittura sacra mentire o errare. Cioè lui dice, io sono d'accordo, la Bibbia non può mentire o errare. Cioè Galilei non è un ateo che dice se Giosuè dice questo vuol dire che la Bibbia è sbagliata, vuol dire che gli ebrei sono cretini perché Giosuè è un libro ebraico o i cristiani sono. Ma se c'è scritto questo, siccome la Bibbia non sbaglia, ma essere i suoi decreti d'assoluta e inviolabile verità, i decreti della Bibbia sono assolutamente veri, no? Solo avrei aggiunto che sebbene la scrittura non può errare, potrebbe non di meno talvolta errare alcuno dei suoi interpreti ed espositori. Cioè l'errore non sta nel testo sacro, ma sta in colui che lo legge. Cioè se colui che lo legge non capisce che è un modo figurato, non scientifico di dire questo, no? E prosegue. Quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole, perché così vi apparirebbero non solo diverse contraddizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora, poiché sarebbe necessario dare a Dio e piedi e mani e occhi e non meno affetti corporali umani. Pensate quando nel libro dell'Esodo dice il braccio disteso della mano del Signore. Allora lui dice, cioè se noi prendiamo alla lettera la Bibbia, noi diciamo che Dio ha salvato Israele col suo braccio steso, ma allora questo è chiaramente un errore. Ma non sarà che l'errore non è della Bibbia, ma è in noi che, se noi ci fermiamo sulla lettera di questo testo, prendiamo male il vero significato, no? Mi par che nelle dispute naturali ella dovrebbe essere riservata nell'ultimo luogo, la Bibbia, perché procedendo di pari dal verbo divino, la scrittura sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio. Cioè, questo è il famoso concetto dei due libri. Galilei ripete più volte, Dio ha scritto due libri. Ha scritto il libro della Bibbia con la lingua umana e ha scritto il libro della natura, e qui c'è la sua grande novità, con caratteri matematici. Quindi la natura ha un suo linguaggio che è diverso dal linguaggio della. La Bibbia non è scritta in caratteri matematici e ha bisogno di un'interpretazione. La natura è parola di Dio, interessantissimo questo, come creazione naturale, no? Allora, siccome la natura è osservantissima esecutrice delle leggi degli ordini di Dio, io se sto studiando col mio telescopio, col mio cannocchiale, la Terra, i satelliti di Giove, eccetera, eccetera, io sto scrutando la disposizione di Dio, e poi dopo possiamo capire meglio la Bibbia a partire da questa cosa che è sicuramente parola di Dio, capire meglio anche addirittura alcuni passi della parola di Dio. Pare che quello degli effetti naturali che o la sensata esperienza ci pone innanzi agli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono non debba in conto alcuno essere revocato in dubbio per luoghi della scrittura che avessero nelle parole diverso sembiante. Cioè, se io trovo con sicurezza una cosa, perché devo metterlo in dubbio? Perché non posso dire che questo è certo e a partire da questo posso discutere di questo, no? Per fare un esempio, per dirvi quanto sono attuali queste cose, eh? Sto parlando troppo? Siete stanchi?
No. No.
Pensate a due cose che io amo molto attualizzare, un po' mi perdo così, però vi faccio rendere conto dell'attualità. Pensate per esempio a due cose analoghe che hanno detto una Benedetto XVI e una Papa Francesco, no? Dinanzi al dialogo con l'Islam, con le altre religioni, Benedetto XVI ha detto: se Dio ha creato la ragione, il famoso discorso di Ratisbona, Dio non può andare contro la ragione. Cioè, se io trovo nelle religioni qualcosa che sia un rifiuto della ragione, vuol dire che quello non è il vero Dio ma è un idolo. Cioè, Dio non può andare contro la ragione. E Papa Francesco ha aggiunto: se la misericordia è un attributo di Dio, sono due, ragione e misericordia, allora se io trovo in una religione qualcosa che è contro la misericordia, che è violenza, che è odio, vuol dire che quella forma di vedere Dio è un idolo. Cioè, ciò che io capisco con ciò che Dio mi dà, la ragione, diventa un criterio anche per, come dire, avere uno strumento per capire cos'è la vera fede, cos'è un idolo, quali sono le false immagini di Dio, eccetera. Galilei faceva un discorso di questo tipo, no? Cioè, se Dio ha creato la natura, io capisco una cosa, ma perché questa cosa deve essere in contrasto? Anzi, sarà un modo che mi aiuterà a capire meglio chi è il vero Dio, cos'è la vera rivelazione di Dio. Già dopo questa lettera cominciarono i macelli, anche se ancora sotto traccia. Il primo processo a Galilea è del 1116, qui siamo nel 1113. Era chiaro che in questa maniera Galilei stava dicendo: io sono favorevole al sistema di Copernico. Notate altro paradosso della questione: Copernico, che è di 80 anni prima, Copernico è un canonico cattolico che per primo ipotizza il famoso De Revolutionibus, cioè per primo fa saltare il sistema aristotelico-tolemaico, no? È un, anche questo non si dice, no? È un canonico cattolico, quindi pagato dalla Chiesa con i soldi. Per 80 anni la Chiesa non disse niente, perché, diciamo, nel testo di Copernico, che è dedicato, la copertina c'è, cioè proprio la dedica al Papa Paolo III, mentre il Paolo di Galilei è Paolo V, la prima parte della vita di Galilei. Copernico scrive nel suo libro: io sto facendo un'ipotesi matematica. Copernico anche faceva le osservazioni, però come Galilei e come Keplero erano in realtà anche dei grandi matematici. Questo fra l'altro fa saltare un altro cliché: in realtà la scienza moderna non va avanti per esperimenti, ma va avanti per anche e soprattutto calcoli matematici. Quindi, come dire, per esempio Galilei si definiva filosofo, no? Cioè la scienza, se resta solo empirica, non va da nessuna parte. La scienza ha sempre avuto bisogno della filosofia, della teologia addirittura, cioè di essere abituata a pensare per modelli astratti e non solo per esperimenti, mentre noi ci sentiamo dire che la scienza è solo sperimentale, no? Il problema è che c'è un equilibrio nella conoscenza umana fra il calcolo, il pensiero, la riflessione, l'ipotesi. Pensate a tutte le questioni di Kuhn, Lakatos, eccetera, eccetera, Feyerabend, Popper, e così. Adesso non entriamo in queste cose, chi fa filosofia della scienza so di cosa sto parlando. Nel 1600, quindi, cominciano a esserci macelli, perché capiscono che lui sta andando a toccare Giosuè, cioè sta dicendo: questo argomento non regge, cioè voi non potete opporre a questo lavoro che io faccio, a quel lavoro che fa Keplero in maniera matematica, che io faccio col canone, non potete opporre un versetto della Bibbia, perché io sono cristiano ma non lo leggo in questa maniera il versetto, no? Allora lui scrive un secondo testo ancora più impegnativo, perché questo testo è pubblico, a Cristina di Lorena, che è la granduchessa di Toscana. Siamo nel 1615, un anno prima del processo, stanno andando avanti i suoi studi, no? Io crederei che l'autorità delle sacre lettere, le sacre scritture, avesse avuto solamente la mira a persuadere gli uomini quegli articoli e proposizioni che, essendo necessarie per la salute loro e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili. Cioè, la scrittura è stata ispirata da Dio perché noi tramite la scrittura capissimo quelle cose che noi non potevamo capire con mezzi della nostra ragione. Per esempio l'incarnazione, la salvezza, la croce, la Trinità, eccetera, no? La scrittura ci parla della salvezza, non della natura. Vi ricordate Dante quando dice: se conoscer poteste tutto, partorir Maria, non era, non mi ricordo il passaggio. Cioè lui dice: se voi potevate capire tutto, non era necessario che nascesse Maria. Il fatto che Maria abbia partorito Gesù vuol dire che voi non potevate capire la misericordia di Dio, il perdono, la grazia, eccetera, se non. Ma lui dice: ma per capire come è fatta la luna, non abbiamo bisogno della rivelazione. Cioè la rivelazione, sarebbe sciocco dire che Cristo è venuto, che Dio ci ha parlato per farci conoscere il sistema solare. Ma quel medesimo Dio che ci ha dotati di sensi, discorso e di intelletto, abbia voluto, posponendo l'uso di questi, darci con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire. È interessantissimo. Cioè Dio, se ci vuole dire nella scrittura, perché ci ha dato gli occhi, perché ci ha dato i sensi? Dio anzi ci ha dato queste cose esattamente per usarle. Capite la grandezza del cristianesimo di Galilei, no? E il dramma della Chiesa che non capisce questa cosa subito, la capisce subito dopo. Cioè Galilei dice una cosa che noi diciamo è verissima. Cioè Dio ci ha fatto scienziati e ci ha fatto santi. La santità la viviamo, ma l'essere scienziati, l'essere attori, cioè l'attore, uno deve essere bravo a fare l'attore, cioè non è che ti dice Dio come si fa l'attore, cioè devi impararlo da in altro modo, no? Qual appunto è l'astronomia, di cui ve n'è così piccola parte nella scrittura che non vi si trovano neppur nominati pianeti? Cioè, nella Bibbia non ci sta manco scritto Venere, Giove, Saturno, cioè, ma allora Dio perché non ha parlato dei pianeti se voleva usare la Bibbia per farci conoscere la cosa? Però se i primi scrittori sacri avessero avuto pensiero di persuadere al popolo le disposizioni, i movimenti dei corpi celesti, non avrebbero trattato così poco. Cioè, se la Bibbia doveva occuparsi di queste cose, allora avrebbero fatto lunghi capitoli sul sistema solare, no? La Bibbia è stata fatta per accomodarsi alla capacità del vulgo assai rozzo e indisciplinato. Cioè, la Bibbia serve a aiutare le persone con i 10 comandamenti, le nonne, le persone che non sanno leggere, le persone del popolo, eccetera, no?
Il gruppo giovane
della parrocchia di San Leone, il suo viceparroco, il loro viceparroco, così via. Che sta studiando Metodio di Olimpio, voi sapete dei suoi studi?
Lo sono pur sempre indisciplinato.
È un universitario anche lui, e lo sapete bene, no? Che prepara la sua tesi di licenza. Bene. Cosa?
Fuori corso.
Direi fuori corso. Direi fuori corso. Siete salvi tutti, chi non è ancora arrivato.
Io sono fuori.
Sono fuori. Ultimo brano: e massime nel pronunziar di esse creature cose non punto concernenti, punto è la tipica parola de toscana, no? Punto, non si vuole punto, cioè massimamente nel pronunziare di queste creature cose che non si possono assolutamente, che non sono per niente concernenti al primario istituto delle messe di sacre lettere, cioè al culto divino alla salute delle anime. La scrittura è ispirata e vera e certa non sulle notazioni astronomiche, ma per quel che riguarda il rapporto con Dio e la salute delle anime. Notate che, leggendo questo, se voi leggete il Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, si dice che l'ispirazione della Bibbia è vera in relazione alla salvezza degli uomini. Cioè l'ispirazione della Bibbia non è che non c'è errore nella scrittura, come per esempio nel Corano, no? Il problema del Corano è: il Corano è infallibile in ogni cosa che dice o infallibile solo dinanzi ad alcune questioni, no? Questo è un problema loro. è però un problema di tutti quanti. Nel caso della lettura cristiana, ma allora non era ancora così chiaro, la Bibbia è infallibile per quando parla di ciò che ci serve per essere salvi, non è infallibile quando parla di altre cose. Facciamo almeno il punto 2.4 e poi vediamo. E poi vi lascio, facciamo 2.4 e poi parliamo, facciamo così, va bene? Resistete un altro po', vogliamo parlare subito? Proviamo a cercare di definire allora come si poneva la questione scientifica ai tempi di Galileo e nel suo rapporto con la lettura della Bibbia. Allora, c'era stato Tolomeo, che era pre-cristiano, e praticamente Tolomeo non si sa come mai, ma era un'autorità riconosciuta anche in campo, fra virgolette, cristiano, lo stesso in ambito luterano, calvinista e così via, no? Fino a che Copernico, canonico cattolico, con questa opera dedicata nel 1543, notate bene, cioè con Galilei siamo la prima volta nel 1616, nel 1543 per la prima volta propone il sistema geocentrico, no? Copernico la propone perché quell'ipotesi matematica permette di semplificare i calcoli dove stanno i pianeti. Perché in realtà gli uomini dei tempi di allora sapevano esattamente come noi oggi dove sarebbe stata Venere la mattina, dove era Giove, solo che per fare questo, siccome non avevano il sistema giusto, si erano inventati una serie di varianti. Per esempio ritenevano che i pianeti girassero ma facessero delle circonlocuzioni, in maniera che loro, a furia di calcoli, ti sapevano dire starà lì, il pianeta stava lì, ma era un calcolo complicatissimo con delle aggiunte mentali che non servivano, che non erano nel luogo stesso, no? Siccome già dopo Copernico era cominciata la questione, anche se non era ancora esplosa a livello pubblico, di Genesi, di Giosuè, la questione che si andava a toccare, questa fiducia che tutti avevano nella centralità della terra, che era legata, poi di questo possiamo parlarne, all'idea della centralità dell'uomo, cioè rinforzava una serie di cose che l'uomo era il centro per cui Dio aveva fatto l'universo, cioè l'uomo era la creatura più importante, l'uomo aveva una dignità, la terra aveva un posto importante nell'universo, nel mondo e così via. C'era stato un altro autore, Tycho Brahe, che è importantissimo a livello storico, non è importantissimo per quello che dice. Tycho Brahe cosa aveva fatto? Siccome la gente non era più convinta di Tolomeo, cioè l'idea che Tolomeo avesse ragione si stava abbandonando, no? Tycho Brahe ha detto, però allora Copernico ha ragione, però non è possibile che il Sole, che la Terra giri intorno al Sole. Allora ipotizziamo che il Sole gira intorno alla Terra, tutti i pianeti girano intorno al Sole e solamente la Terra resta ferma. Allora il sistema detto ticoniano, che è del 1588 nel De Mundi Aetheri Recensioribus Phenomenis, è già un sistema molto avanzato, cioè in realtà io spiego che la Luna ha le fasi perché lei gira intorno al Sole, ma non è la Terra che gira intorno al Sole, cioè la Luna, la Venere, come la Luna ha delle fasi, tutto. Quindi poi si facevano anche dei modelli di legno, dei modelli meccanici, no? Con tutti questi pianeti che giravano e tutto, quindi il Sole si portava dietro tutti i pianeti, non erano più Venere non girava più intorno alla Terra, ma girava intorno al Sole che però girava intorno alla Terra e quindi e così via, no? Il cardinale Roberto Bellarmino, che sarà uno dei problemi del primo processo di Galileo, diceva una cosa vera: io non crederò che ci sia tal dimostrazione finché non mi sia mostrata. E qui veniamo al grande problema di Galilei. In realtà qual è il problema che di nuovo i nostri libri non trattano? Che Galilei non fornì una vera spiegazione del fatto che il Sole era al centro del sistema solare. Cioè, dinanzi alla domanda del tempo, dei filosofi, ma anche dei credenti, del cardinale, ma tu mi dai la prova? Cioè, prima di criticare la scrittura, ce l'hai una prova che realmente le cose stanno così? Galilei in realtà è, da questo punto di vista, uno scienziato non completo e un perfetto esegeta. Era bravissimo come astronomo sulla Luna, su Venere, ma in realtà non riesce a capire, a fornire una prova reale del perché, è come dice, lui ha ragione, ma non sa perché ha ragione. Qual è il motivo che lui tira fuori? È il quarto, è il motivo che viene. Cosa dite?
Come Alessandra.
Il motivo che lui aveva in mente, ed è quello su cui lavora, ed è quello che poi gli farà uscire col famoso dialogo sopra i massimi sistemi, il dialogo sopra i massimi sistemi si doveva chiamare in origine il discorso sul flusso e riflusso del mare, cioè le maree. Poi in realtà il Papa gli chiede di non chiamarlo così, ma chiamalo dialogo sui massimi sistemi, eccetera. Lui cosa dice? Notate. Qual è la prova che la Terra si muove? La prova che la Terra si muove sono le maree, cioè la Terra è di roccia, di terra, quindi non si muove, cioè anche se gira la Terra resta attaccata, ma sulla Terra cos'è che si muove? Si muove l'acqua. L'acqua perché si muove? Si muove perché c'è il movimento della Terra, quindi ecco la prova, dalle maree noi possiamo provare che in realtà nel sistema solare è la Terra che si muove. Infatti, per esempio, nella lettera, quando sta già preparando, nella lettera 24 al Cesi, che è il fondatore dell'Accademia dei Lincei, è il capo, quello che fonda l'Accademia dei Lincei, Galilei dice: ora sono tornato al flusso e riflusso e sono ridotto a questa proposizione. Stando la Terra immobile, è impossibile che seguano i flussi e i riflussi. Cioè, se la Terra sta ferma, come fa a muoversi l'acqua? E muovendosi dei movimenti già assegnati, gli è necessario che seguano, ma se lei si muove, ecco che è necessario che seguano, eccetera. Cos'è interessante? Che Galilei, che si scriveva con Keplero, non si è accorto, e aveva il libro a casa sua, perché come gli scienziati, come sapete, poi non è che ci azzeccano sempre, Keplero nel 1609, nell'Astronomia Nova, aveva già detto che l'acqua si muoveva per la Luna. Notate, non era facile dirlo, perché loro non avevano ancora la legge di gravità. Cioè, oggi è chiaro che l'acqua si muove perché si esercita una gravità della Luna sulla Terra, no? Non c'era ancora stato Newton. Quindi loro non sapevano da dove veniva il movimento dell'acqua. Keplero dice, dopo una serie di considerazioni che non sono risolutive, però dice: ma allora in realtà le maree sono provate cioè vedeva che dipendeva dalla luna piena, da dove stava la luna, cioè cercava di creare un collegamento fra la luna e l'acqua, no? Galilei, se volete, da questo punto di vista toppa in pieno, cioè mentre è un esegeta perfetto, il suo vero argomento sulla centralità del sole e il movimento della Terra è fallace. E quindi poi Bellarmino giustamente gli dice: non è convincente quello che dici, cioè non è un argomento che ci convince, cioè tu devi provare che questo che noi vediamo è un'illusione ottica e che realmente eccetera. Per esempio, un argomento che usavano a quei tempi era interessantissimo, che era molto più convincente, ma lui non lo usa come l'argomento cardine. Se fosse vero che il sole gira intorno alla Terra, vi immaginate a che velocità deve girare il sole? Cioè la Terra ci mette 365 giorni, se il sole gira intorno alla Terra in un solo giorno, cioè vuol dire che il sole va a P8, come si dice, cioè il sole fa una velocità che è impressionante, cioè una cosa. Però lui non usa questi argomenti che pure sono presenti, lui dice: la marea è la mia prova che sono certo che è questa cosa, no? Oggi, fra l'altro, cos'è che diremmo? Siamo quasi alla fine del punto. In realtà, oggi, e qui lo prendo da questo libro che poi mi ha suggerito lui, che è un testo su Galilei e in dialogo con gli scienziati. In realtà, se noi dovessimo oggi dire, siccome oggi noi sappiamo che sono ellittiche le orbite, e infatti Keplero già lo sapeva, cioè Cesi si rende conto che Keplero ha già ipotizzato le ellissi, mentre Galilei non arriva ancora a pensare il movimento ellittico. In realtà non è la Terra che gira intorno al Sole, ma oggi a livello astronomico noi dovremmo dire, se volessimo essere precisi, che c'è un ellissi con due fuochi, un fuoco è vuoto e l'altro fuoco è, non è il Sole, ma siccome il Sole è talmente forte come massa, questa ellissi sta sul laterale rispetto al Sole. Il Sole gira intorno al fuoco dell'ellissi, al fuoco che sta dentro di lui, cioè il Sole stesso gira con un moto ellittico, e la Terra gira con un moto ellittico molto più grande intorno a questo fuoco e all'altro fuoco dell'ellissi più grande, no? non è esattamente, cioè anche il problema della relatività che oggi noi capiamo, la relatività non si muove, non è c'è una cosa che sta ferma e una si muove, ma in realtà tutto si muove. Il problema è la relazione dei movimenti reciproci, no? Il sole si muove con un movimento ellittico intorno a un fuoco che è sul, è dentro la massa del sole, che è una massa non solida come la Terra, che sta sul lato, cioè è dentro la massa, non è al centro della massa, quindi non è un movimento circolare, è un movimento ellittico, per cui il sole gira così, no? La Terra gira rispetto a questo fuoco e rispetto a un altro fuoco che è esterno, l'ellissi, no? La Terra si avvicina e poi si allontana e ha due fuochi di queste ellissi, e la curva ellittica è costruita, diciamo, dai matematici e realmente esiste intorno a questi due fuochi. Allora capite che noi abbiamo quindi, come dire, un Galilei che dinanzi alla questione del sole è geniale come esegeta, e paradossalmente il punto del sole della Terra è il suo punto più debole, cioè mentre lui come scienziato, matematico, astronomo è straordinariamente avanti nel capire la Luna, nel capire Giove eccetera eccetera, e nel capire cos'è la Via Lattea, cioè si accorge che la Via Lattea non è una nube ma sono delle stelle, ci sono altre stelle, invece è leggermente in ritardo su questa cosa, no? Ma questo non prova che la Chiesa aveva ragione, che ha fatto bene. La Chiesa resta estremamente, dobbiamo assumerci la nostra responsabilità di non essere stati capaci di capire che liberare l'esegesi biblica in quel versetto avrebbe permesso di accogliere, di aiutare lui stesso a superare questo problema, come era riuscito a risolvere una serie di altre questioni astronomiche. Io potrei andare avanti altre ore, ma direi che è bene così. Parliamo un attimo, se ce la fate, se no andiamo a casa. Allora, partirei dalle riflessioni su come ci è arrivato, cioè capire prima la cosa e poi vedere le nostre riflessioni per essere aderenti. Innanzitutto c'era arrivato già Copernico, no? E già qui vedete come l'ascolto degli antichi è comunque importante, cioè, come dire, Galilei è uno che sa che i maestri sono importanti, mentre appunto altri, per esempio, il paradosso era che, come dire, alcuni uomini di chiesa non volevano studiare gli uomini del passato, no? E soprattutto, questo se volete lo trovate su un autore che è purtroppo recentemente scomparso, secondo me è stato uno dei grandi maestri della scienza, della matematica e della pedagogia di questo periodo, che è Giorgio Israel, un ebreo che è stato professore di storia della matematica al Guido Castelnuovo alla Sapienza. Giorgio Israel è uno che difendeva da matematico il valore della cultura umanistica, della teoria, della filosofia. Cioè lui dice: solo uno che non conosce la scienza pensa che la scienza sia solo empirica. La maggior parte delle scoperte scientifiche sono intuizioni, sono calcoli, sono astrazioni, dove c'è il calcolo, c'è la verifica empirica, c'entra sempre l'empiria, ma non è detto che l'empiria sia il punto di partenza. In questo senso lui diceva, per esempio, che ci sono degli ottimi matematici che hanno fatto il classico. Cioè cercava di dire che in realtà la cultura umanistica, se volete il teatro per chi lo ama, non è una, cioè l'uomo è così complesso che l'uomo non ha una parte scientifica separata da una parte umanistica, no? Fra l'altro lui aveva la consapevolezza che la scrittura serve perché noi abbiamo bisogno del bene e del male, no? Questo è un capitolo a parte, no? Ma mi piace aprirlo, no? Pensate, la scienza, per esempio, se noi, la scienza non ci dice mai cos'è bene e male. Io faccio sempre questo esempio, pensiamo alla selezione naturale, no? Mettiamo che Darwin abbia ragione in toto, secondo me Darwin ha ragione solo in parte, perché ci sono altri criteri dell'evoluzione della specie, non c'è solo la selezione naturale, ma mettiamo che fosse l'unico calcolo, gli animali, le specie si selezionano in base all'adattabilità all'ambiente, allora i poveri li lasciamo morire. Cioè, perché la legge scientifica non è sufficiente, ma io in politica devo usare un criterio morale? Perché in realtà la scienza non è sufficiente, cioè noi abbiamo bisogno del concetto di bene, di male, diritto della persona non è un concetto scientifico, no? Per me è evidente che loro si avvicinano a questa cosa, primo per quella questione che dicevi tu, cioè il calcolo della rotazione dei pianeti intorno al Sole semplifica i calcoli, cioè loro si accorgono che a livello matematico il modello funziona meglio, prima cosa, che però non è ancora una prova, no? Però è un grosso indizio, e si accorgono che l'analisi dei singoli corpi celesti mostra, cioè loro non possono osservare la Terra, no? Cioè io dalla Terra, quello che non posso osservare è dove sta la Terra, ma io posso osservare come sono i corpi celesti fra di loro, e mi accorgo che i corpi hanno dei movimenti in relazione al Sole. Mi accorgo che, come vi dicevo, è assurdo che il Sole possa ruotare intorno alla Terra. Cioè, una volta che io capisco cos'è la velocità, cos'è eccetera, capisco che una cosa è un corpo materiale, non è un corpo celeste che è fuori dalle leggi, ma dico la Luna è come la Terra, è un corpo fatto di ferro, di anidride carbonica, cioè, ma come cioè, anche per assurdo, no? Cioè, come fa il Sole a girare? Galilei è convinto di aver trovato la prova nelle maree, cioè è proprio fiero. Se voi leggete i testi, lui dice questa è la grande, cioè questa cosa farà, anche il Papa dirà hai ragione, c'è cioè, una cosa così evidente che l'acqua si muove, e invece si sbaglia, paradossalmente non ha letto Keplero che già ipotizzava una cosa di, cioè non è cogente la sua prova, però ha una serie di indizi che spingono nella direzione giusta, no? Paradossalmente nel dialogo sopra i massimi sistemi l'ultimo capitolo, quello decisivo, è tutto sulle maree, che era la cosa su cui lavorava, e non è sulle altre cose, no? Però ecco, interessante questo, no? Pensate, quando noi diciamo oggi, anche chi sta nella scuola, le competenze nella scuola, serve chi ragazzi, no, servono i contenuti, serve la matematica, cioè tu la matematica non la impari con le idee, cioè tu devi avere l'idea del calcolo astratto, devi avere l'idea del meccanismo concettuale, eccetera, no? E la scienza è così, moltissimi altri scienziati arrivano anche oggi, per esempio, no? Non è che loro fanno un'intuizione, cioè hanno un'intuizione, cercano un esperimento di vedere se la loro intuizione è corretta o no, il fotone e così via, il bosone di Higgs, cioè cercano di creare una specie di trappola dove quella cosa si vede che fa quella cosa che loro si aspettano, ma prima se l'aspettano e poi dopo la cercano di provare, no? A volte avviene il contrario, che ti casca la mela in testa, come dice la tradizione, tu dici ho fatto esperienza che l'oggetto cade, eccetera.
Ancora stanno arrivando conferme della teoria della relatività, no? Conferme certo. Empiriche.
Certo. E fra l'altro Galilei, uno degli argomenti che deve affrontare nel dialogo è la relatività che opponevano i non... e lì lui ci azzecca, cioè i tolemaici dicevano che la Terra sia ferma si vede dal fatto che se io faccio cadere da una torre una mela, la mela cade dritta mentre nel frattempo la Terra si è spostata, quindi se la Terra si fosse spostata la mela dovrebbe cadere, cioè. E lui risponde in maniera molto saggia, che fa proprio l'esempio: se una nave cammina dentro l'acqua, ma io metto, però il mare è piatto, non c'è attrito, non c'è eccetera, se io, siccome è un corpo unico che si muove dentro quella cosa, se succede una cosa, quella cosa è in asse con la nave che si muove tutta quanta insieme, quindi la Terra porta con sé tutto quanto se stesso, quindi è normale che le cose cadano perpendicolarmente. Non ha ancora l'idea sempre della forza di gravità, notate bene che è una cosa che sarà successiva. Il processo. Allora, dunque, la grande questione è questa: dove si incrocia il problema di cui lui viene accusato dell'inganno, no? Ma dal processo è chiaro, il vero motivo è Giosuè, cioè è il primo argomento ed è l'unico in cui nella biura e nella condanna i due articoli sono che non è corrispondente alla Bibbia che la Terra si muova e che il Sole stia fermo. In realtà si potrebbe dire si aggiunge a questo, però non è, cioè, probabilmente la condanna ci sarebbe stata lo stesso, il fatto che lui nel 1616, quando scrive queste lettere di cui abbiamo letto dei brani e quando ha già fatto i primi volumi, quando lui viene accusato già di proporre il sistema copernicano, lui alla fine viene condotto dinanzi al cardinale Bellarmino, Il cardinale Beranino gli intima di non parlare pubblicamente più di questa cosa. Muore il cardinale Bellarmino, lui quando fa il dialogo vuole avere l'imprimatur da Roma, si fa dare l'imprimatur dal capo dell'imprimatur romano senza dichiarare che lui è interdetto dal proporre quelle cose. Allora Papa Urbano VIII, che da giovane era molto amico suo, pensate che lui ha avuto un sacco di dialoghi in cui ha potuto spiegargli le cose quando ancora non era Papa, e quando era Papa, da Papa si parlano almeno 6 volte, passeggiano eccetera eccetera, comunque si esaspera anche, però non è il vero motivo, cioè io da studioso devo essere corretto, la colpa di Urbano VIII è grave, non si può togliere la colpa, cioè lui ha umiliato una persona perché lui, il Papa, non è stato capace di riconoscere che era lui a sbagliare a interpretare la scrittura, però di sicuro Galilei Fraiuti ha mentito. Cioè Galileo era un personaggio che amava fare un po' il piacione, che amava eccetera, e in qualche modo se cerca di aggiustarsela,
e si ha nascosto una verità.
Sì, ha detto non mi conviene dire, è una cosa dimenticata eccetera, no? E quando, quindi negli articoli, nella condanna, i cardinali dicono: e poi Galilei ha anche mentito, ha chiesto l'imprimatur sapendo che non... Pensate che il dialogo esce con l'imprimatur del censore di Roma, però poi dopo cosa?
Non aveva chiesto a più editori contemporaneamente di stampare una parte di libro e poi...
No, lui lo fa stampare a Firenze, dedicato a... Però oltre all'imprimato del censore di Firenze, chiede per sicurezza il censore di Roma, e questa cosa aggrava la sua... Perché lui in realtà non gli dà tutto il libro al censore, gli dà... C'è la peste, c'è una serie di aggravanti, lui gli dà l'introduzione e la fine. E qual è il problema? Come voi sapete, il problema del dialogo sopra i massimi sistemi, che il dialogo dovrebbe essere un testo neutro. Nel dialogo è fatto da 3 personaggi che sono, diciamo i nomi con precisione, sono Gianfrancesco Sagredo, che è un veneziano morto, amico di, che fa diciamo l'arbitro della questione. Poi c'è Filippo Salviati, che è un copernicano, anche lui morto, che rappresenta il copernicano. E poi c'è il Tolemaico, che rappresenterebbe il Papa e la Chiesa, che invece è un personaggio mai esistito, che si chiama Simplicio, cioè il sempliciotto, no? Quindi sono 2, e come dire, il Papa aveva detto, tu di, poi se volete vi spiego l'argomento che il Papa voleva che ci fosse, lui lo mette, ma lo fa dire a Simplicio, non lo fa dire a quello di mezzo, cioè come dire, avrebbe, se lui per essere, avrebbe dovuto dire, lo dice il media, come quello che ascolta i 2 contendenti, lui risolve il problema, invece... Allora, che cosa succede nel processo, per spiegare com'è il processo e per spiegare l'umiliazione? Io non sono d'accordo con lei, anche se lei dice delle cose vere, cioè dobbiamo essere scientifici su questo, no? Dunque, Galilei è chiaramente una persona amata, quindi come Caravaggio, cioè tutti cercano di fargliela passare franca, no? Praticamente lui sta a Firenze e viene chiamato dal Papa, che nel frattempo da amico è diventato nemico, Urbano VIII, cioè non si fida più di lui e è convinto che Galilei abbia sbagliato su questo fatto di Giosuè eccetera, e Galilei rimanda perché è anche malato, quindi come dire gli viene, non lo mandano a prendere finché Galilei si reca da solo. Tra l'altro è interessante anche capire a Roma dove è stato Galilei va ad abitare a Villa Medici sopra la scalinata di Trinità dei Monti, perché era la residenza del Granduca dei rappresentanti del Granducato di Toscana, no? Quindi lui arriva e va a Villa Medici. No, non si rifugia, lui viene da libero, lui accetta liberamente di venire, cioè capisce che gli conviene venire piuttosto che non venire, se lui scappasse un'altra volta sarebbe peggio, però viene liberamente, quindi viene, il Granduca gli dà la carrozza, gli dà eccetera. E passano vari mesi, perché nel frattempo il tribunale deve fare il processo, a un certo punto il Papa manda a dirgli: devi venire e devi venire a essere giudicato nel palazzo del tribunale dell'Inquisizione, che è il palazzo che è a fianco di dove stanno gli svizzeri quando si entra all'aula Nervi, cioè se voi entrate dove c'è tutto il cancellone dell'aula Nervi, sulla sinistra c'è il palazzo che si chiama il tribunale,
sì, ancora oggi, cioè, mi pare porta dell'Inquisizione,
porta dell'Inquisizione.
sì.
Gli viene concesso non di essere in una cella o in una stanza, ma gli viene data la stanza più bella del palazzo, dove lui può stare con un servitore pagato dal Granduca, cioè, come dire, è trattato come un signore, quindi mangia, eccetera. È una persona a 70 anni, Galilei, e quindi anche una persona di una certa età, quindi viene trattato, fra virgolette, con il cameriere, con cibi buoni, eccetera, no? Viene interrogato 4 volte e lui cede subito, cioè lui, la linea difensiva è questa: io non volevo ingannare, io non sono un copernicano, se avessi detto queste cose dichiaro che non lo sono, abbiuro ad averle dette, no? Quindi lui non ammetterà mai di essere stato esplicitamente un copernicano. Diciamo, cede subito, una persona anche che anzi vuole cede e basta, come la prima volta, quindi dice: ho sbagliato io, non vi preoccupate, no? Fa 4 incontri lì dentro, e il 5º incontro, che è la biura, avviene invece a Santa Maria sopra Minerva, dove c'è l'elefantino e il Pantheon, cioè viene convocato lì e lui va come un penitente dal palazzo dell'Inquisizione a Santa Elisabetta, vestito di bianco, probabilmente con una cavalcatura, non è riportato dalle fonti, però attraversa la città, arriva a Santa Maria sopra Minerva, lì viene letto il processo, lui legge quello che gli viene richiesto, vestito di bianco e in ginocchio. E quindi, come dire, accetta tutto, c'è una persona che dice: avete ragione voi, io, eccetera, no? Probabilmente lo fa come se avete un po' di debolezza, cioè, come dire, non è una, come dicono i nostri libri, uno che dice la verità prima di tutto, cioè uno che dice qui è bene salvare, come dire, il salvabile, e così via, no? Gli viene detto che sarebbe stato in carcere a Santa Maria sopra Minerva, in cui lei ha ragione, ma cioè, capite l'umiliazione di uno che si inginocchia dinanzi, cioè è veramente e deve vedere la distruzione della sua ricerca, no? In realtà un altro prete gli dice: il processo sarà la tua fortuna, perché questo processo ti renderà famoso per l'eternità, e aveva ragione, però per lui è veramente un'umiliazione, no? Cioè lui è un'umiliazione, è una cosa terribile che ha fatto la Chiesa, cioè noi dobbiamo ammettere che questa cosa è una cosa terribile e non dobbiamo farla mai più. Aspetta un attimo, mi faccio finire. In realtà anche il cosiddetto carcere viene mutato in 2 giorni di stanza a Santa Maria sopra Minerva, cioè viene tenuto 2 giorni in una stanza sempre, diciamo, bella, elegante, eccetera, e viene mandato di nuovo subito a Villa Medici, cioè si dice: la tua penitenza la farai a Villa Medici. La penitenza consiste nel dire 7 salmi penitenziali ogni giorno, che la settimana dopo, lui aveva 2 figlie suore, una è sepolta con lui a Santa Croce a Firenze, e dalla settimana successiva dirà a nome suo, no? Quindi lui non è mai stato torturato, non è mai stato in una cella, non ha mai ricevuto, cioè è stato trattato, però è veramente umiliante, cioè è più grave, se volete, cioè sarebbe stato più facile, più bello, una pena fisica, che però poi ti dice: hai ragione, scrivi quello che vuoi. Lui deve rinunciare alle sue idee, no? Da qui noi possiamo allargarci, allora, mi sono perso i fogli, alla prima domanda tua e all'ultima tua, no? Cioè, io ritengo che, appunto, mentre io sono, capite, io ci tengo alla mia posizione, poi, cioè, io non accetto un abbassamento di dire non è successo niente, no? Però ritengo che oggi, per questo mi sento di dire questo, cioè in realtà oggi l'unico vero pregiudizio che sussiste, e per questo mi sembra importante dire questo, è un pregiudizio contro la Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica deve riconoscere le sue colpe, ma credo gli vada riconosciuto il merito che è una delle pochissime realtà che riconosce le sue colpe, cioè il mondo ateo, il mondo laicista, il mondo delle altre religioni non ha ancora attuato questo meccanismo. Io lo dico quindi non per, ma lo dico proprio in un senso di dire: noi l'abbiamo imparato, perché non ci venite dietro per il bene vostro? Io per esempio dico sempre: io lo amo l'Islam, ma finché l'Islam, cioè io proprio perché amo dico all'Islam: o tu accetti di dire che è colpa dei tuoi insegnanti, cioè non tu la prendi sempre con gli altri. No? Questo te lo dico perché ti voglio bene, cioè se io ti dicessi la colpa è nostra, come fanno molti intellettuali, questi ragazzi fanno queste cose perché sono poveri, perché quindi la colpa è sempre dell'Occidente, dell'America, della Francia, eccetera, finché io in realtà non ti sto aiutando, cioè se io cristiano continuassi a dire l'ho fatto perché lo facevano gli svedesi, lo facevano questi, lo facevano gli ebrei, no, è stato fatto da altri ma la colpa è mia. No? Cioè io non voglio con questo sminuire, voglio semplicemente far capire come il problema della vera libertà di pensiero è un problema tutt'altro che risolto, anzi oggi noi siamo in un periodo di una fortissima intolleranza, ripeto, no? Cioè oggi alcune persone vogliono proibire l'esistenza di alcuni libri, vogliono proibire di poter pubblicamente, una persona che dicesse una certa cosa è indegno di parlare in pubblico, no? Cioè si sta creando, in realtà quello che vorrei far capire, non una giustificazione alla Chiesa, ma far capire che il problema reale di questa libertà esiste ed è molto forte, no? E da dove viene questa mistificazione, secondo me? E qui se volete si aprirebbe un tema immenso, io sono stato contento perché io amo lavorare su queste cose, io credo che i nostri libri di testo, i nostri professori universitari, i nostri manuali di storia, di filosofia, siano profondamente ideologici, per un susseguirsi di elementi che sono in particolare, diciamo, il mondo protestante. Il mondo protestante ha creato alcune leggende, per pensare lo Ius Primae Noctis, una cosa che non è mai esistita, che è inconcepibile nel mondo medievale, se voi parlate con una persona normale vi dirà è un'invenzione per esempio del mondo protestante del 1500-1600, no? E alcuni professori ve la vendono, alcuni intellettuali, alcuni anchormen televisivi, eccetera. Dipende dalla stagione illuministica, per esempio Voltaire, che era un grandissimo intollerante, che ce l'aveva a morte con i negri, con gli ebrei, con i musulmani, eccetera, nel nostro immaginario è un personaggio che, se volete, ce l'ha col mondo cattolico, no? Se voi prendete il famoso il Candide, per esempio, se la prende con qualsiasi persona di qualsiasi popolo, qualsiasi religione, è un personaggio al limite proprio cioè qualsiasi cultura inferiore, cioè solo gli occidentali sanno come si vive e tutti gli altri non capiscono niente, no? Il Risorgimento, chiaramente, cioè queste grandi figure sono state pompate ad arte insieme a Cola di Rienzo, insieme a una serie di personaggi, dalle statue di questi personaggi, quella di Giordano Bruno, cioè sono tutte persone che vengono rilette in chiave anticattolica dai gruppi del Risorgimento, sebbene il Risorgimento non sia anticattolico, però qui sarebbe un altro Risorgimento, è profondamente cattolico, però di questo non possiamo parlare più. E in quarto luogo c'è la cultura marxista, cioè il colpo di grazia, che è l'ultima, diciamo, lettura che viene data, per cui, se volete, questo lo dico molto liberamente, sarebbe da lavorarci, se volete, come gruppo giovanile, no? Cioè oggi è rarissimo trovare un testo che paragoni l'Inquisizione cattolica, pensate Prosperi, no? Un personaggio, cioè non paragona mai quello che avviene qui con quello che avviene sotto Enrico VIII, Elisabetta I, sotto re svedesi, re norvegesi, cioè in realtà è un lavoro che si scava dentro una cosa ma non ha una visione d'insieme. E quindi paradossalmente, se volete, noi, io dico, questo è l'atteggiamento, no? Cioè noi dobbiamo essere scientifici però poi diventiamo interessanti, attuali, in maniera moralistica, prendendocela con la Chiesa. Cioè uno dice Caravaggio è tutto scientifico, però vedete che Caravaggio era, cioè c'è la chicca anticattolica che ti rende interessante e moderno, no? Cioè superiamo, quindi questo per me è un fatto assolutamente evidente. Oggi per esempio vedevo, non so se conosce Alessandro Barbero, uno storico che fa ateo, fra l'altro, lui per esempio ha il coraggio di tirar fuori luoghi comuni che ci sono banali su il Medioevo, le donne, la terra piatta e così via, con degli sketch televisivi anche quasi da attore e così via, no? In realtà, e qui entriamo, non sono 500 anni, cioè il problema è che di fatto le posizioni non copernicane vengono abbandonate subito. Io ho una mia amica che studia, per esempio, gli studi scientifici a Roma. Subito si ritorna a studiare il sistema copernicano, cioè la condanna di Galilei non ferma questa cosa. Vi ho messo per esempio, per darvi anche un'immagine simbolica, vedete per esempio la tomba di Galilei viene fatta nel 1737, dentro Santa Croce, siamo a pagina 7, e viene fatta di fronte alla tomba di Michelangelo, e nella tomba sono sepolti il suo discepolo Viviani e la figlia suora. La scritta dove si dice, ho scritto qui, Galilei, massimo restitutore della geometria, dell'astronomia, della filosofia, incomparabile a nessuno della sua epoca, è la quarta riga sotto, viene approvata da Roma. Cioè, la storia successiva, pensate che fra i discepoli immediati di Galilei, noi abbiamo per esempio, l'ho messo anche qui a pagina, sempre a pagina 7, un po' più sotto, Torricelli, che è l'inventore del barometro, eccetera. Abbiamo Giovanni Domenico Cassini, che è quello di cui, che porta il nome la sonda Cassini, che è per esempio lo scopritore dei quattro satelliti di Saturno. Cioè, il sistema copernicano è talmente, se volete, evidente che diventa ciò che viene di fatto insegnato all'inizio come ipotesi e sempre più come realtà abituale, no? Sotto avete per esempio un testo più lungo di Mieli, che è stato direttore del Corriere della Sera, che segnala una serie di tappe dove, a partire anche da questo, commentando questo testo di Elbron, dove già nel 600, poi nel 700, eccetera, ci sono continue affermazioni di uomini della Chiesa a favore del sistema copernicano, no? Quindi non c'è questa questione, no? Io quello che direi, qui come dire, sarebbe un discorso da aprire a tutto campo, no? Cioè, qual è il problema? Che la Chiesa paradossalmente ha dei gravissimi torti e insieme ha delle ingegnosissime lucidità che nessuno gli riconosce. Cioè, il problema del come si vede il passato. Per esempio, su Galilei è evidente il torto, no? Pensate quanto la Chiesa è stata, per esempio, attaccata, che ne so, quando ha criticato il comunismo. Eppure che la Chiesa aveva ragione. Cioè, pensate che la parola comunista, cioè il comunismo ha fatto milioni di morti più del nazismo. Cioè, il comunismo è responsabile, alcuni dicono, di almeno 65 milioni di morti nel mondo, rispetto ai 35-40. Cioè, pensate che la parola comunista è scomparsa solo dopo l'89, cioè fino al 1989 era una gloria dire siamo il PC, o c'era il partito, no, di Bertinotti, no? Qualcuno potrebbe dire, ma forse Giovanni Paolo, come dire, forse la Chiesa non è che aveva tutti i torti quando negli anni 50-60 diceva che l'Italia era meglio che non votasse Togliatti. Cioè, la gente continua a dire, ma perché la Chiesa ha scomunicato su Togliatti? Perché, cioè, in realtà la Chiesa su alcune cose ha avuto una grande lungimiranza, no? Pensate anche all'idea, per esempio, che del progresso laico, no? Cioè l'idea che l'ateismo avrebbe portato l'uomo a essere più buono. Cioè, in realtà, per esempio, la Chiesa percepisce che Nietzsche, un certo modo, è un darwinismo esasperato, cioè la legge del più forte, la legge. Pensate, oggi noi siamo dinanzi, per esempio, al problema vero dell'eutanasia, no? Cioè, c'è una serie di romanzi profetici che dicono: ma se solo i sani possono esistere, no? Hanno diritto, cioè oggi la qualità della vita viene valutata, no? Sapete che in Danimarca probabilmente nel giro di 20 anni non ci sarà più un down, cioè nonostante si lavori a fare delle leggi a favore dei disabili, ma se io stabilisco che è normale che qualsiasi donna abbia solo il 4% di possibilità che il bambino nasce down e abortisce, è chiaro che il down viene selezionato alla nascita, no? È raro dire, beh, ma la Chiesa però dice anche delle cose molto intelligenti, cioè la Chiesa, come dire, almeno apre dei problemi. Oggi la Chiesa non impone più niente, cioè c'è la democrazia, quindi chi vota vota, ognuno vota come vuole, ha il coraggio di... Quindi è vero che alcune cose ci hanno messo del tempo, qui in questo caso no, però per esempio io non so, per dirti, per fare un esempio, ma di nuovo con grande affetto, io non ho mai sentito un musulmano chiedere perdono delle invasioni arabe del 632-30, cioè già dei tempi di Maometto ha già ucciso 1000 persone, ha fatto, cioè mentre la Chiesa ha chiesto delle crociate, cioè è rarissimo sentire anche un intellettuale laico che dica scusate, ma guardate che voi siete, cioè sono un po' di più i secoli che voi avete fatto queste cose, perché non c'è questa, no? La rivoluzione francese ha ucciso più persone dell'inquisizione in tutti i secoli. È rarissimo trovare un illuminista che dice, beh, l'illuminismo è anche pericoloso, cioè non è che l'ateismo, la democrazia sia così necessariamente migliore del sistema cristiano, perché, come dire, noi ne abbiamo decapitati di innocenti, di scienziati, però lo dico non per dire, questo non giustifica, le crociate sono un errore. Quindi un discorso complesso di visione globale, no? Direi io com'è. L'ultimo.
Quali sono gli errori che secondo te oggi sta commettendo la Chiesa?
Se ho capito tanto. Sì, perché lì hanno tutti esempi che andavano con avevano un fine negativo, le crociate, l'Islam, uccidere qualcun altro, l'aborto, l'eutanasia. Secondo lei la Chiesa sbaglia nel giudicare un qualcosa che è positivo
oggi,
e lo giudica al negativo? Io quello volevo sapere da lei. Qual era il Galileo o i Galilei a cui la Chiesa impedisce di dimostrare quello che è vero, poi tra l'altro, che non è negativo assolutamente? E se ci vogliono ancora 500 anni o 10 o 15 o 20 per chiedere scusa a questi Galileo Galilei?
Non lo so, io per esempio una cosa che io vedo è sicuramente è straordinariamente positivo il magistero di Papa Francesco nel chiedere a tutti noi di vivere di più la carità. Cioè, secondo me, come dire, riconoscere che c'è una chiamata forte oggi a cessare con degli stili di vita troppo ricchi, troppo occidentali, troppo, cioè dire noi dobbiamo coinvolgerci come popolo. E cioè, questa è una cosa che è facile dirlo, no? Ma dire dobbiamo farlo, dobbiamo viverlo, cioè non è lo fa qualcuno, no? Cioè dire tutti noi ci mettiamo in marcia per questa è una cosa secondo me sicuramente presente, no? Noi
sì, quello l'ho capito, credo che l'abbiamo capito un po' tutti quanti.
Sì, ma una cosa è capirlo, una cosa, come capisci bene, cioè una cosa è capirlo, una cosa. E io credo che, per esempio, che in questo caso, se vuoi un mio giudizio storico, no? Io credo, ho messo degli articoli su questo sito, gli iscritti che trovate, in cui vi ho dato delle pubblicità di cose su YouTube, eccetera, che trovate, il sito dove io lavoro. Per esempio, io credo che uno dei problemi su cui noi dovremmo sostenere il Papa e anche la società è che noi dobbiamo aprire di più, dobbiamo adesso andare a Lesbo a trovare le persone, eccetera, ma per accogliere noi dobbiamo anche, per esempio, rassicurare la popolazione dando delle regole ancorate al dettato costituzionale. Cioè, secondo me, i paesi del nord Europa ci stanno facendo capire che noi non possiamo accogliere, per esempio, cedendo a, non so, avete sentito alcuni gruppi cominciano a dire, non so, non si va più con la minigonna, non si va più con la gonna corta a scuola, le donne devono coprire le spalle. Cioè, noi dobbiamo dire siate benvenuti, vi veniamo addirittura a salvare, ma sappiate che qui la donna in Europa vive così. E venire qui in Europa vuol dire accettare uno stile di vita che è ispirato alla libertà cristiana, no? Secondo me questo equilibrio, dove io vedo un'Europa oggi molto divisa fra gruppi che non riescono a trovare un'armonia, no? Dove ci sono quelli che vogliono accogliere e quelli che vogliono buttare fuori, non c'è un'integrazione di chi dice io voglio, e chissà quanto ci vorrà per trovarla, no? Secondo me, per esempio, alcuni paesi cominciano a dire abbiamo sbagliato, cioè è evidente che alcuni paesi del nord Europa stanno cominciando a dire dove abbiamo sbagliato, no? Perché non si può accogliere una persona solo per avere un operaio che ti lavora nella fabbrica, ma conviene a livello economico, sì, ma non è questo il problema, no? Noi dobbiamo accogliere per un valore cristiano, per la dignità dell'uomo, e per la stessa dignità dell'uomo dobbiamo dire in Italia c'è a scuola, sapete che in alcuni paesi, per esempio del nord Italia, ci sono già dei problemi con le insegnanti donne, no? Cioè alcuni bambini delle medie dicono la professoressa non mi può dire stai zitto perché è una donna. Questo al di là del terrorismo non c'entra, è proprio non c'entra, cioè non dobbiamo confondere, no? Il problema è che cosa vuol dire voler bene alla gente, no? Allora, secondo noi dobbiamo spingere moltissimo a dire ai romani, all'Italia, eccetera, noi dobbiamo, quest'estate sarà di nuovo, sapete quando c'è la primavera, ricominciano le, chiaramente le, i passaggi in barca, le morti in mare. Noi dobbiamo dire che bisogna fare di tutto e bisogna chiedere ai paesi arabi di risolvere il problema della Libia, perché se l'Egitto, se qualcuno non interviene in Libia, io credo sia sbagliatissimo che interveniamo noi. Però noi, questo è un problema di riconoscere, lì c'è un Galileo che dice si devono aiutare, bisogna intervenire, non si può lasciare, ma insieme questo intervenire vuol dire non è contro l'amore chiedere che nelle nostre scuole si studi Dante, la donna sia rispettata. Io non so fra 100-200 anni che cosa diremo di queste cose, no? Che cosa...
Però in realtà questa, diciamo, può essere anche un'opportunità per chi, come dire, ha come obiettivo quello della divinizzazione totale, della divinizzazione totale della cultura europea. Cioè è già, come dire, iniziato molti secoli fa, lei ha nominato molte volte l'illuminismo, cioè lo spirito anticlericale, l'idea di individuare nella Chiesa il responsabile di misfatti di ogni tipo, celando invece quelli di tutte le altre dittature, come dire, ha come scopo ultimo quello di togliere Dio da ogni realtà, precisamente perché, come dire, il tempio non è in vendita, no? È l'unica cosa non in vendita.
Se vuoi, per fare un esempio più concreto, una cosa su cui io rifletto molto, per esempio, alcune persone non si rendono conto che tu non puoi cavalcare due cavalli opposti, che sono per esempio l'Islam e l'apertura gender. Cioè quando tu dici sì al gender, sì all'Islam, in realtà tu stai preparando, cioè mentre la Chiesa è molto più moderata su questo tema, in realtà quando tu in una scuola di periferia tu ti troverai ad avere dei papà di musulmani che non hai educato una cooperativa che vuole proporre lì sarà il vero conflitto. Noi non ci rendiamo conto, no? Un certo tipo di politica cavalca l'uno e l'altro insieme.
Sì, è vero.
Che è un paradosso, no? Cioè, e lì la questione è esplosiva. Però nessuno ha il coraggio, perché l'Islam viene usato contro, cioè, come dire, entrambi i gruppi usano, se vuoi, l'attacco alla Chiesa, che in qualche modo è il Galileo della Chiesa oggi, come una cosa di senza rendersi conto che tu puoi cavalcare l'altro per attaccare la Chiesa, però in realtà quel problema non lo stai affrontando.
Però io devo dire, per un'esperienza mia personale, che in realtà ultimamente vedo piuttosto un'inversione di tendenza. Cioè io, grazie a Papa Francesco, non c'è più questo attacco che magari c'era prima, affrontare diretto contro le posizioni magari più chiuse nella Chiesa, ma magari forse anche a causa della grande cura di Papa Benedetto, però non fortemente comunicativo, allora si andava a scontrare. Cioè io non vedo adesso, non mi sento una perseguitata in quanto cristiana, abitata, quale, anzi io riesco ad avere un dialogo costruttivo e proficuo anche con persone del tutto ate, addentrandomi anche in faccende spirituali. Quindi grazie al cielo, forse anche grazie all'intervento provvidenziale di Papa Francesco, non siamo proprio, ecco, così. Ma
io, se vuoi, quello che dico, un attimo, una battuta sola e poi andiamo via. Io, sai, sono d'accordo con te per quel che riguarda la gente. Secondo me il vero problema che noi abbiamo sono i potenti che hanno i media. Cioè, se tu leggi le pagine dei quotidiani italiani, sono ossessivamente anticristiane. Se tu parli con la gente normale che è più sana dei quotidiani, cioè in realtà io sono convinto che i giornali oggi non ti fanno vedere la realtà. La realtà è molto più, come dici tu, sa molto di più il valore della presenza di una parrocchia, per esempio, mentre questo non te lo dirà mai un programma televisivo, cioè i grandi sistemi di potere sono nelle mani di alcune lobby, mentre la gente è più sana globalmente, la vecchietta, la persona, l'amico di palazzo, cioè la gente italiana è molto più morbida, più soft, no? Però alcuni problemi noi non li stiamo affrontando, questo, cioè la pubblica istruzione, l'integrazione, cioè noi alcuni problemi stanno lì. Per fortuna c'è il Nord Europa che se li trova e noi cominciamo a dire come siamo messi rispetto a quello che succede, no? Che Nord Europa ci sono molti cambiamenti di rotta.